In altre parole.
Ieri ve l'abbiamo anticipato, l'abbiamo voluto promettere, abbiamo raccontato cosa sta succedendo nel mondo dell'editoria, ma soprattutto della lettura, e scoperto che per quanto riguarda l'acquisto di libri, l'anno del Covid non è stato un annus terribilis, tutt'altro. Le vendite sono andate bene, ma sono cambiate le modalità di pagamento, di acquisto. Molto è fatto online, ma le librerie, anche se adesso forse un po' desolatamente semivuote, non devono allarmarsi troppo. E per dirci, raccontarci questo, abbiamo avuto Alberto Sebene, che è con noi tutta la settimana e quindi anche in questo preciso istante, le 8 e 18 e 40 secondi. Benvenuto Alberto.
Buongiorno, ciao.
E salutandoci abbiamo anche anticipato che appunto saremmo andati a continuare a parlare di libri e di letture. Dicevamo i classici e dicevamo rileggere.
Sì, rileggere. Mi è capitato, dicevo ieri, di rileggere Silone, Fontamara, così come mi è capitato di rileggere Il fattore umano di Graham Greene. Tra l'altro c'era una stima reciproca tra i due scrittori, e ci sono anche dei temi comuni come il tradimento, ad esempio, e anche se naturalmente sono molto lontani. E dicevo ieri per Silone, ma devo anche confermarlo per Green, che sono veramente dei grandi scrittori che reggono assolutamente la rilettura a distanza. Anche Green l'ho letto quando avevo forse 15-16 anni, quindi a distanza di quasi 40 anni.
Una curiosità che sembra forse curiosità, questione di lana caprina. Quando avevi 15 anni l'avevi letto, immagino io, ma forse mi sbaglio, in italiano? Graham Greene.
Sì, l'avevo letto in italiano, anche se Greene è un inglese che io lo leggo in inglese non benissimo, ma si riesce a leggere in inglese, diciamo, non è di quelli, non è Malcolm Lowry, non è di quegli scrittori difficilissimi dove non capisci nulla, o Joyce, quello più tardo, diciamo. Greene si riesce a leggere in inglese.
Ma guarda, ti assicuro.
La lettura in inglese è Agatha Christie, se uno vuole iniziare.
Vero. Un ottimo consiglio. È vero, Agatha Christie, e tra l'altro risulta piacevole e avvincente. No, ma ti chiedevo questa cosa perché parliamo ormai da settimane di traduzione. Amanda Gorman ha dato il là, questa poetessa afroamericana, no? Al discorso di Joe Biden, e poi le case editrici che hanno voluto tradurre, e chi è in grado, chi è legittimato a tradurre. E ieri per esempio riportavo la notizia dell'uscita di questo memoir di Renata Colorni, colei che ha cambiato l'aggettivo alla montagna di Thomas Mann da incantata magica, ha tradotto tutto Freud, insomma una mostra della traduzione, che ha lavorato come te per case editrici tra cui la Bollati Boringhieri oppure la Adelphi. E no, e tornando a Graham Greene, mi chiedevo, no, perché quindi l'hai riletto, non so se l'hai riletto in italiano o in inglese, ma suppongo che...
No, l'ho riletto in italiano perché lo sta ripubblicando l'editore Fellerio, e di solito quando si ripubblica bene si mettono degli apparati critici, che in questo caso sono fatti molto bene, ecco. Quindi uno impara delle cose intorno al libro.
E immagino che sia stato ritradotto.
Ed è stato ritradotto, sì, perché ed è un modo giusto secondo me di fare. Anche perché, diciamo, le traduzioni in italiano degli anni 20, 30, 40, poi fine 50, erano traduzioni spesso neanche dall'originale. I russi sono stati tradotti quasi tutti dal francese.
Ai noi,
oppure Proust è stato tradotto da Natalia Ginzburg, che è una grande scrittrice, però il francese non lo sapeva così bene. È più importante però essere dei bravi scrittori che dei bravi traduttori, intendiamoci.
Beh, ma il traduttore a volte è definito, a me piace molto come definizione, come uno scrittore senza storie. Quindi Natalia Ginzburg, non so se in quel caso ha fatto una buona operazione. Proust ho avuto la fortuna di potermelo leggere in parte, non tutto perché è mastodontica l'opera, ma in francese, chi lo sa. Ma tornando a Graham Greene, e dicevi dell'apparato critico della Sellerio, lui ha avuto una vita, come dicono in inglese, larger, un'esistenza larger than, è un personaggio larger than life.
Ha avuto una vita straordinaria. Greene è stato veramente un personaggio del Novecento, tant'è vero che proprio in questi giorni esce una biografia, è la terza, sempre per Sellerio, di Greene, scritto da un omonimo Green, non parente, perché è veramente una vita che è stata dentro il Novecento, è stato, vabbè, diciamo, è cresciuto nell'Inghilterra degli anni 20-30, però poi è stato nei servizi segreti, è stato in Africa, è stato testimone delle grandi rivoluzioni del secondo Novecento, diciamo dell'epoca della fine del colonialismo, è stato un nemico degli Stati Uniti, quel libro bellissimo su Cuba ad esempio, e così via. Diciamo che è uno scrittore che ha vissuto in pieno la sua epoca e non è di moltissimi, diciamo. Lui tra l'altro è diventato famoso abbastanza giovane, quindi aveva anche dei privilegi, se andava, non so, in Nicaragua incontrava il capo dello Stato e così via, o il capo dei guerriglieri, a seconda dei casi.
Graham Greene, tu adesso stai rileggendo o hai riletto Il fattore umano?
No, ho appena riletto Il fattore umano e credo che mi butterò in questa biografia. Mm. Tra l'altro il primo biografo di Greene, che adesso non ricordo esattamente il nome, Greene era ancora vivo ma non gli piaceva che uno scrivesse la sua biografia, allora gli diceva vai in quel posto e incontra X, non so, vai in Cambogia e incontra questo. Lui andava in Cambogia e gli dava in realtà delle false piste, quindi questo biografo in realtà è morto scrivendo la biografia di Greene. No, Norman Shelley pare che si chiamasse.
Povero Norman, perfido burlone abbiamo scoperto essere stato Graham Greene, grandissimo. E senti, invece cosa stai leggendo adesso? Arriveremo
adesso tra i classici sto leggendo Genti in Aspromonte di Corrado Alvaro, che non sto rileggendo, sto leggendo per la prima volta. Alvaro è un grande scrittore italiano e europeo, per esempio credo che sia stato l'unico italiano che è andato a vedere la Turchia di Ataturk, è andato nella Germania, nella Berlino di Weimar, ha scritto questo diario bellissimo che si chiama Quasi una vita. Però ero un po' bloccato su Genti in Aspromonte perché ho vissuto in Calabria quasi 2 anni, circa 20 anni fa, ed era stata un'esperienza un po' dura, un po' traumatizzante quasi. E ritrovo delle cose in Genti in Aspromonte, perché c'è questo mondo veramente un po' primitivo, un po', diciamo, in cui l'uomo fa fatica ad avere fiducia in se stesso e quindi, come dire, è un po' agito invece che agire. E adesso non voglio offendere nessun calabrese, ma tra l'altro i calabresi migliori spesso sono fuori dalla Calabria, e la Calabria è una regione come tutte in Italia che ha delle cose molto belle, anche se molto distrutta per altri versi. E in Genti in Aspromonte queste cose, anche se la vita dei pastori eccetera eccetera, però l'identità del popolo si ritrova. È un libro che tra l'altro Alvaro ha scritto giovane, ha scritto a 35 anni circa, è una serie di racconti con una lingua bellissima, un libro assolutamente da leggere, da consigliare, è veramente, tra l'altro appunto Alvaro in qualche modo adesso viene considerato uno scrittore regionale, che va anche bene per certi versi, però in realtà è uno scrittore italiano, direi internazionale addirittura.
Bella dritta, perché non lo conosco, e tra l'altro da così amante della natura, in realtà la Calabria e l'Aspromonte mi hanno sempre attirato, ma non sono ancora riuscito a davvero spendere
tempo. È lontana dal nord, sono 1200, sì, è la stessa distanza di Lubecca, è un po' scegliere dove uno vuole orientare la bussola.
Ah no, io su quello non ho dubbi, sono un mediterraneo, sono attirato da quella parte del mondo se devo scegliere, quindi non ho problemi a scegliere, però effettivamente insomma ci vuole tempo, e il Mediterraneo è immenso comunque per un piccolo essere umano come lo sono io. Adesso però sembra scontato, ma è anche l'anno di Dante e tu insomma ci stai provando a... Qui bisogna dire leggere / rileggere, perché immagino che nella tua vita forse non l'hai letta tutta per intero, minuziosamente, la Divina Commedia. Adesso ti sei cimentato in questa sfida.
Io sì, quest'anno al primo dell'anno, facendo gli auguri, ho dato un consiglio in rete agli amici dicendo se vogliamo, perché ero io stesso, provare a rileggere la Divina Commedia nell'anno del centenario dantesco. La strada, secondo me, mi è stata consigliata a mia volta da un amico, è usare Vittorio Sermonti. Vittorio Sermonti, Vasquez. Vittorio Sermonti ha letto e commentato, o meglio, prima commentato e poi letto tutte le cantiche per la RAI, prima la radio, poi in televisione. Queste sono ancora disponibili e devo dire che è un'esperienza fantastica. Avevo consigliato agli amici di fare, e a me stesso, di fare un canto al giorno, ma ero stato troppo ottimista, nel senso che un canto ci sono circa 45 minuti, poi uno deve un po' rileggere le note per capire bene, eccetera. Diciamo, è un'ora al giorno da dedicare a Dante, però devi essere fresco di testa, e quindi non tutti i giorni si riesce a farlo. Io in questo momento sono al secondo del canto del Purgatorio, quindi ne ho fatti 36, perché 36 sì, fino adesso, esattamente. E, è molto bello, e tra l'altro, diciamo, quando leggi i classici capisci che tutto nasce da lì, la lingua, le espressioni, l'alto, il basso. Diceva un grande critico, che Gianfranco Contini, che la lingua italiana ha due padri, il plurilinguismo, cioè i diversi registri che sono di Dante, e il monolinguismo di Petrarca, del canzoniere di Petrarca. E queste due correnti si intrecciano per tutta la storia della letteratura, fino al Novecento compreso. Adesso è più difficile da dire, ma in qualche modo si può dire anche per l'oggi, forse.
Beh, Contini vedeva lungo. Noi proviamo in un certo senso a seguire un po' quell'idea qua alla Rete 2. Proporremo a Alberto dei laser, dei documentari, reportage radiofonici che vanno un po' a esplorare questa idea, cioè che l'Italia è il paese delle lingue di Dante. Quindi proporremo, che ne so, reportage sul romanesco, sul napoletano, no? Su varie, che non per forza.
Mi sembra una bellissima idea. Sono contento che la pratichi.
E poi, se vuoi venire e seguirmi, io da fine giugno a inizio luglio vado a camminare, a proposito di natura, ma non in Aspromonte, bensì tra Firenze e Ravenna. Voglio farmi la Firenze e Ravenna a piedi e raccontare un po' di cose su Dante. Sei il benvenuto. Io farò delle dirette radiofoniche per la Rete 1, ma se vuoi venire.
Che insomma, bello, quindi attraverso gli Appennini.
Sì.
Molto bello. Gli Appennini, che sono la spina dorsale dell'Italia.
Appunto.
Anzi, diceva questo grande studioso di storia agraria, Manlio Rossi Doria, che c'è l'Italia della polpa, che è l'Italia delle pianure, e invece l'Italia dell'osso, e tu, che è l'Appennino, e quindi tu attraversi l'Italia dell'osso, per l'appunto.
Sì, e ti ripeto, sei il benvenuto. E a proposito d'Italia, te l'ho servita su un vassoio d'argento. Noi domani andremo proprio a parlare del tuo paese, che così bene conosci, tu che hai scritto.
Beh, conoscerlo tutto è molto molto difficile, ci sto provando, e però insomma ogni anno aggiungo un pezzo. La pandemia non aiuta, però in realtà ci sono anche dei luoghi vicinissimi e molto belli che uno non conosce.
E grazie a te lo sapremo e conosceremo. Ti ringraziamo, Alberto, sai bene. Noi torniamo domani mattina puntuali alle 8:18. Adesso sono le 8:31, siamo leggermente in ritardo. Ti auguro una buona giornata.
Grazie, a domani. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.